Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Gaza, 8 ottobre, 2 anni fa, l'inizio del genocidio. Noi non siamo la storia è Gaza, la lezione di Greta Thunberg. 18.457 giovani vite stroncate in modo inimmaginabile. Il Guardian pubblica l'elenco completo dei bambini uccisi da Israele nella striscia. Sharm el Sheikh, ultima chiamata per un cessate il fuoco, il punto di Esteri. Il numero di soldati che si fanno avanti per testimoniare è cresciuto in modo esponenziale. L'intervista al vicepresidente dell'ONG israeliana Breaking the Silence. Chicago, nuovo epicentro della battaglia in corso tra Trump e le città a guida democratica. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
La cifra che io so è 74.000 persone sono state spostate. Comunque l'UNRWA ha già attivato il principio di emergenza e corridoio umanitario per poter anche dare l'occasione a più gente di scappare da alcune zone che non possono lasciare.
Teoricamente è l'unico posto dove possono andare in Egitto.
Allora, noi abbiamo 10 colleghi palestinesi che in questo momento sono nella striscia di Gaza, abitano lì. Da stamattina non riusciamo più a entrare in contatto con loro.
1.100.000 persone civili innocenti, fra cui centinaia di migliaia di bambini e bambine, anziani, persone con disabilità, persone ricoverate negli ospedali, dovrebbero essere evacuate in poche ore.
È un trasferimento forzato che va contro qualsiasi diritto internazionale.
L'Egitto non ha alcuna intenzione di diventare un campo profughi di palestinesi.
Le persone non sanno dove andare. Si rischia una catastrofe di dimensioni immaginabili.
Il giorno dopo il 7 ottobre la popolazione di Gaza si aspettava la rappresaglia di Israele, ma nessun Gazawi si immaginava che la vendetta si sarebbe trasformata in un genocidio. I numeri della tragedia sono aggiornati ogni ora. Molte ONG hanno lavorato duramente in questi mesi per dare un nome ad ogni vittima. Abbiamo imparato a riconoscere le poesie di Hiba Abu Nada, uccisa il 20 ottobre 2023. Questa poesia l'ha scritta su Facebook l'8 di ottobre 2023.
La notte di Gaza è buia, tranne che per il bagliore dei razzi. Silenziosa, tranne che per il rumore dei bombardamenti. Spaventosa, tranne che per la serenità della preghiera. Nera, tranne che per la luce dei martiri. Buonanotte, Gaza.
Abbiamo imparato anche a riconoscere la voce della piccola Hind Rajab, che è stata immortalata nel film della regista tunisina Kawther Ben Ania. Come la piccola Hind, ci sono circa 20.000 bambini che oggi il Guardian racconta con nome, cognome e storia. Sentiamo Valeria Schroeter.
Omar Shamlak viveva in un appartamento in una grande casa rosa nella parte sud-occidentale di Gaza. Nell'edificio a due piani abitavano 3 famiglie. Omar è stato ucciso da un attacco aereo israeliano l'8 ottobre 2023, il primo giorno del genocidio palestinese. Aveva solo 2 mesi. Tutta la sua famiglia è rimasta sotto le macerie. Yakin Khader Fatih Hamad era conosciuta per i suoi video sui social. Dava consigli per gestire la vita di tutti i giorni, la vita sotto le bombe. Su Instagram spiegava, per esempio, come cucinare senza gas. Un bombardamento ha distrutto la sua casa il 23 maggio 2025. Aveva solo 12 anni. Yakin Youssef Sami Altilawi, invece, è stato ucciso nel suo primo giorno di vita. Sono solo tre dei 18.457 bambini che appaiono nella lista delle vittime di Gaza. L'elenco è gestito dalle autorità sanitarie del territorio. A fine luglio i nomi erano in totale 60.199. La lista, però, non include le persone che sono ancora sotto le macerie degli edifici. Oggi, a 2 anni dal 7 ottobre 2023, il Guardian ha pubblicato l'elenco completo dei minori, insieme alle loro foto. Un tentativo di non perdere di vista un elemento fondamentale. A ognuno di questi numeri corrisponde una vita vissuta. Molti siti web e pagine Instagram si sono mosse da tempo per dare un volto alle vittime, raccogliendo le loro immagini e le loro storie. La striscia di Gaza era stata dichiarata già nel 2021 dalle Nazioni Unite come un inferno per i bambini. Janan Saleh al-Sakafi è morta nella striscia di Gaza a maggio 2025 per malnutrizione. Aveva solo 3 mesi. La poetessa gazawa Farah Samer Zaina ha provato a immaginare il dolore di sua madre e su questo ha pubblicato una poesia sul sito We Are Not Numbers, nato per ricordare al mondo che i nominativi degli elenchi sono umani. 19 mesi di guerra e fame avevano ridotto anche il corpo della madre pelle e ossa. Non aveva latte nel seno. Si incolpava e desiderava poter strapparsi la carne e infilarla nel corpo di Janan affinché potesse crescere abbastanza da sopravvivere. Desiderava che un miracolo potesse riaprire gli occhi di sua figlia. Desiderava poter riportare Janan nel suo grembo, nasconderla dalla crudeltà del mondo, tenerla al sicuro e darla alla luce solo quando la guerra non avrebbe più avuto un nome e la morte non si sarebbe più chiamata Israele.
Tutti gli occhi su Gaza, questa la lezione e questo è il monito che ci manda Greta Thunberg. Sentiamo Virginia Platini.
Molti dei nostri compagni della Global Sumud Flotilla non sono ancora liberi e devono essere rilasciati subito. Ma la cosa importante è che noi non siamo la storia, non lasciate che io e gli altri volontari della flotilla siamo una distrazione.
La storia, come spiega Greta Thunberg, è Gaza. Sono i Gazawi intrappolati dall'assedio, bombardati e affamati, ma anche le migliaia di palestinesi in detenzione amministrativa, imprigionati senza processo, centinaia dei quali sono bambini. Questo l'attivista svedese, 22 anni, a chi le chiede di raccontare dei giorni passati nella prigione di Keziot, durante i quali, secondo altri attivisti, è stata maltrattata e persino avvolta in una bandiera israeliana ed esibita come trofeo dai soldati, risponde: «Potrei parlare a lungo degli abusi che abbiamo subito, fidatevi, ma la storia non è quella, la storia è il genocidio». Per questo, per tenere l'attenzione e gli occhi sulla Palestina, come le barche della Global Sumud Flottiglia avevano preso i nomi di villaggi palestinesi, quelle della Thousand Madleens to Gaza, intercettate in acque internazionali questa notte, portavano quelli di personaggi come Leila Khaled e Anas al-Sharif, il giornalista ucciso ad agosto con 4 colleghi in un raid su una tenda vicino all'ospedale al-Shifa. Il personale sanitario e i giornalisti che viaggiavano a bordo della Conscience, la nave più grande, su una parete della barca avevano disegnato un grande albero con i nomi dei colleghi uccisi a Gaza sotto alla scritta. Hanno cercato di seppellirci, non sapevano che eravamo semi. Poche ore prima dell'intercettazione, un attivista a bordo della Gaza Sunbirds, il cui nome richiama quello di una squadra paralimpica di ciclismo di Gaza, ha lanciato un messaggio mostrando delle scritte alla videocamera che trasmetteva in diretta dalla barca. «Gaza vive, la Palestina sarà libera». Tutti gli occhi su Gaza. La determinazione per proseguire nella missione nasce dall'esempio di chi è a Gaza e dalla consapevolezza del proprio privilegio. Lo spiegava dalla Conscience pochi giorni prima dell'abordaggio l'attivista del Nuova Zelanda Ava Mullah.
There is a feeling of fear and anxiety.
Abbiamo paura, siamo preoccupati per quello che succederà, ma non è niente in confronto a quello che i palestinesi hanno sofferto per decenni per mano israeliana, senza l'attenzione mediatica che noi abbiamo, senza supporto legale. Sappiamo che potremmo essere maltrattati per qualche giorno, ma anche che finirà.
Thank you.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Emanuele Valenti, facciamo il punto sulla trattativa in corso a Sharm el-Sheikh.
Il negoziato per mettere fine alla guerra a Gaza dovrebbe essere arrivato a uno snodo importante, nella migliore delle ipotesi, a un punto di svolta. Oggi sono arrivati in Egitto altri mediatori, con l'obiettivo proprio di spingere le due parti verso un accordo. Alla trattativa partecipano ora anche l'inviato di Trump Witkoff, il genero del presidente americano Kushner, il primo ministro del Qatar, il capo dei servizi turchi. A Sharm el-Sheikh è arrivato anche il capo della delegazione israeliana, Dermer, ministro e uomo fidato di Netanyahu. Witkoff e Kushner hanno lavorato alla proposta in 20 punti della Casa Bianca e Kushner aveva anche avuto un ruolo chiave negli accordi di Abramo del 2020 tra Israele e alcuni paesi arabi. Gli obiettivi di questa fase negoziale sono un cessate il fuoco, lo scambio ostaggi israeliani detenuti palestinesi, un primo ritiro dell'esercito israeliano, l'ingresso nella striscia di aiuti umanitari. Tutti gli altri punti del piano americano verrebbero ovviamente considerati, sempre nella migliore delle ipotesi, in un secondo momento, anche se alcune questioni sono già sul tavolo in quanto collegate, e poi vedremo come, collegate a questa eventuale prima intesa. Il disarmo di Hamas e il futuro governo di Gaza. Come nei giorni scorsi, dai colloqui non è stato fatto trapelare alcun elemento concreto, ma le dichiarazioni anonime di funzionari vicini alla trattativa, citate dai media regionali, contengono tutte la stessa parola, ottimismo. L'hanno usata anche alcune fonti della sicurezza israeliana. Ai negoziati poi si sarebbe aggiunta anche la Jihad Islamica, gruppo palestinese meno importante di Hamas, ma che avrebbe sotto il suo controllo alcuni ostaggi. A indicare una possibile prima soluzione positiva anche il gesto del presidente egiziano al-Sisi, che ha fatto sapere di voler invitare Trump al Cairo se si dovesse arrivare alla firma di un accordo. I problemi ovviamente non mancano e in buona parte dipendono dalla totale sfiducia tra le parti. La questione più spinosa riguarderebbe il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas. In che senso? Il gruppo palestinese sa bene che senza gli ostaggi non avrà più in mano alcun'arma per costringere Netanyahu alla trattativa. Per questo avrebbe chiesto agli Stati Uniti una serie di garanzie per evitare appunto che a un certo punto Israele possa riprendere la guerra. Fino a quando non le avrà, è difficile che rilasci tutti gli ostaggi. Tra le garanzie ci sarebbe la natura del ritiro dell'esercito israeliano da Gaza e il futuro politico della striscia. Chi governerà? Quale sarà la presenza sul campo in grado di fare da deterrente a un eventuale nuovo attacco israeliano? Ci sono alcuni segnali, le cose si stanno muovendo, ma i sabotatori non mancano. Tra loro sicuramente uno dei ministri oltranzisti di Netanyahu, Ben-Gvir, che oggi è andato sulla spianata delle moschee di Gerusalemme per chiedere la vittoria totale a Gaza.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Com'è cambiata Israele in questi ultimi due anni? Abbiamo scelto come osservatorio l'ONG Breaking the Silence, rompere il silenzio. Valeria Schroeter ha intervistato il vicepresidente Ethan Rom.
Breaking the Silence is an organization that was founded in 2004.
Breaking the Silence è un'organizzazione fondata nel 2004, verso la fine della seconda intifada, da soldati che hanno prestato servizio a Hebron, in Cisgiordania, proprio in quel periodo. Questi soldati si sono resi conto molto rapidamente che c'era un enorme divario tra le missioni che dovevano svolgere e ciò che l'opinione pubblica, soprattutto in Israele, sapeva di quelle missioni. Le persone ignoravano la realtà della vita quotidiana sotto il regime militare. I soldati allora hanno iniziato a raccogliere testimonianze, prima le loro stesse esperienze, poi da altri che hanno prestato servizio in Cisgiordania e nella striscia di Gaza, nei territori palestinesi occupati. Facciamo questo lavoro da 20 anni. Raccogliamo le testimonianze dei soldati che decidono di parlare e le utilizziamo per attività educative in Israele e all'estero, rivolte al grande pubblico, ai politici e a chiunque voglia saperne di più sulla realtà, con l'obiettivo finale di porre fine all'occupazione.
All with the end goal of ending the occupation.
Com'è cambiato il vostro lavoro negli ultimi 2 anni?
Our work hasn't changed radically. What has changed is the intensity.
Il nostro lavoro non è cambiato radicalmente. Ciò che è cambiato è l'intensità e il numero di soldati che si fanno avanti per parlare. Abbiamo iniziato a parlare con i soldati fin dalla prima settimana dopo il 7 ottobre 2023. Sono stati loro a contattarci quando ancora non potevano venire di persona. Poche settimane dopo abbiamo iniziato a ricevere le prime testimonianze vere e proprie. Con il passare dei mesi e ora degli anni, il numero di soldati che si fanno avanti per rompere il silenzio è cresciuto in modo esponenziale. Se parliamo delle ultime 2 settimane, abbiamo intervistato settimanalmente più soldati di quanti ne abbiamo mai intervistati in 20 anni. Stiamo parlando di 5, a volte 6 soldati a settimana, che è un numero pazzesco.
Come è percepito in Israele quello che fate?
Well, it depends. I think that the general the right wing obviously would goes out of its way to brand us as traitors.
Dipende. In generale la destra fa di tutto per etichettarci come traditori, ma abbiamo anche i nostri sostenitori, persone che ci donano denaro e ci aiutano ad andare avanti. Quindi non posso dire che siamo la maggioranza, ma siamo ancora qui. Continuiamo a cercare di fare più rumore possibile per cambiare questa orribile realtà in cui viviamo tutti.
Una commissione delle Nazioni Unite ha pubblicato un report in cui si dichiara che quello che sta succedendo nella striscia di Gaza è un genocidio. Che cosa ne pensate di questa definizione?
All of us we're not legal experts, we're not experts in humanitarian law, international law.
Nessuno di noi è un esperto legale, non siamo esperti di diritto umanitario o diritto internazionale, quindi non so dire nulla su questa definizione o su altre. Quello che so è che questa realtà è inaccettabile, è ingiustificabile, immorale nella sua essenza stessa. Deve finire. Sarebbe dovuta finire 2 anni fa e l'occupazione sarebbe dovuta finire decenni prima.
It needs to stop and it needed to stop 2 years ago and the occupation needed to stop decades before that.
Diario dalla Cisgiordania, Samuele Pellecchia ci racconta un nuovo episodio del No Other Land. Samuele Pellecchia di Prospect Palestine, progetto realizzato insieme ad altri 2 fotogiornalisti, Francesco Giusti e Pietro Masturzo.
Oggi abbiamo lavorato con Mossab, un fotografo palestinese che abbiamo conosciuto a Hebron nei giorni scorsi. Al mattino presto era stato informato che nella notte un gruppo di coloni era entrato in una casa di contadini palestinesi, nel villaggio di Umm al-Kair, e voleva andare a verificare. Il villaggio di Umm al-Kair si trova nella regione conosciuta come Masafer Yatta, a sud di Hebron, una delle zone della Cisgiordania maggiormente colpita dagli attacchi dei coloni. Arrivati al villaggio veniamo accolti in un piccolo ufficio del Comitato di Resistenza Popolare. Ci offrono un caffè e ci chiedono di non uscire dall'ufficio prima delle 9 per non essere notati, perché l'esercito ha dichiarato il villaggio zona militare chiusa e non si può uscire per strada prima delle 9. L'ufficio pare una cabina di controllo che i residenti e gli attivisti internazionali utilizzano per monitorare l'area intorno alla casa e difendersi dagli attacchi dei coloni. Una scrivania, delle videocamere, delle mappe sul muro e un grosso monitor con l'immagine a circuito chiuso delle telecamere di sorveglianza, che restano attive notte e giorno. Dal 1980 si è insediata una colonia che oggi conta 500 persone. La situazione è particolarmente tesa perché la colonia è in espansione e oggi è arrivata a pochi metri dal villaggio. Durante la nostra visita abbiamo infatti visto fermarsi davanti al cancello diverse macchine di coloni armati. Chi passando insulta, chi sputa, chi minaccia. Nel centro del cortile notiamo un circolo di pietre. Ci raccontano che proprio in quel punto è stato ucciso lo scorso luglio l'attivista palestinese Avda Atalin. Parliamo con suo fratello Aziz, che è il proprietario della terra e il direttore della comunità.
And we will stay in our land, inshallah. And now we are following about this case last night, they making a fence.
Questa notte un gruppo di coloni incappucciati ha tagliato una trentina di giovani ulivi e ha delimitato la zona con filo spinato. Ora dobbiamo fare un lungo giro per raggiungere i nostri campi e la nostra serra. Ci controllano dalle villette dell'insediamento e se ci proviamo chiamano la polizia e ci arrestano immediatamente. Sono già stato arrestato altre volte, mi hanno portato a Offer. Ora sono agli arresti domiciliari.
La casa è frequentata quotidianamente da attivisti internazionali. Qualcuno di loro riceve una telefonata di un attacco in corso in un villaggio vicino. Saliamo in macchina di corsa e partiamo. Dopo pochi minuti arriviamo sul posto. I contadini che hanno subito l'attacco sono spaventati. In questa valle gli attacchi non sono frequenti perché la casa è isolata, senza insediamenti vicini, ad eccezione dell'outpost, che di fatto rappresenta la prima fase dell'insediamento futuro. È una precisa strategia di appropriazione illegale delle terre palestinesi. I coloni, che nella notte avevano tirato pietre alla casa, erano tornati e il proprietario ha chiamato immediatamente la rete di attivisti. I palestinesi attaccati chiamano gli attivisti, i coloni chiamano l'esercito. Arrivano due coloni in quad davanti al cancello e filmano. Arrivano 5 soldati dell'IDF. Arriva la polizia. La questione si risolve anche grazie alla presenza degli attivisti che filmano ogni passaggio. Il proprietario dovrà fare denuncia e la denuncia finirà nel nulla, come sempre accade, ci racconta Johnny, attivista israeliano.
Samuele Pellecchia dell'agenzia Prospect. Infine Diario Americano, prima di sentire Roberto Festa, tutti un caro saluto da Sciauchi.
Sono circa 500 i soldati delle guardie nazionali che si concentrano in queste ore a Chicago per ordine di Donald Trump. Sulla decisione del presidente gravano diversi dubbi di costituzionalità e un'evidente forzatura politica. Anzitutto negli Stati Uniti la legge, fissata nel Post Comitatus Act del 1878, proibisce al personale militare, quindi all'esercito e alle guardie nazionali, di intraprendere operazioni di polizia all'interno degli Stati Uniti, eccetto in momenti eccezionali, quali appunto invasioni da parte di potenze straniere o insurrezioni. E anche qui, va detto, ci vorrebbe comunque il via libera del Congresso. In totale dispregio della legge, quindi, Trump usa le guardie nazionali per operazioni di polizia all'interno dei confini nazionali. Vale la pena di spendere qualche parola anche sulla Guardia Nazionale, che è un corpo statale che dipende quindi dai governatori degli stati e che solo in casi eccezionali, per esempio appunto disastri naturali, può essere federalizzata, quindi passare agli ordini del presidente. In questo caso non c'è ovviamente alcun disastro naturale da gestire. Trump dà alla Guardia Nazionale il compito di difendere agenti e beni federali, soprattutto nelle operazioni antimigranti. C'è poi, sempre a proposito di Guardia Nazionale, un'altra cosa inconsueta. Tra i 500 soldati che prendono in queste ore servizio a Chicago, 300 appartengono alla Guardia Nazionale dell'Illinois, ma 200 vengono dalla Guardia Nazionale del Texas, quindi uno stato conservatore. Si pensa, probabilmente alla Casa Bianca pensano, che i texani, senza legami con Chicago, con l'Illinois, quindi senza molti timori e interessi nelle comunità locali, risponderanno con maggiore prontezza agli ordini di Trump. Anche le ragioni per cui i soldati vengono mandati a Chicago restano piuttosto vaghe. Trump ha parlato appunto di compiti di assistenza agli agenti dell'ICE impegnati nei raid anti-migranti che stanno suscitando manifestazioni, proteste in città. Ma Trump ha anche parlato di Chicago come di una war zone, una zona di guerra devastata da omicidi e da illegalità. Quindi non si capisce se le truppe vadano per partecipare ai rastrellamenti di migranti o per restaurare l'ordine violato. Tenendo in mente anche un'altra cosa, che i tassi di omicidio a Chicago sono negli ultimi anni scesi, non saliti. Ciò che non è vago è invece la strategia complessiva dell'amministrazione, che attraverso l'occupazione militare delle città, Chicago, Portland, Memphis, Los Angeles, Washington DC, appunto attraverso l'occupazione militare delle città a guida democratica, manda un segnale repressivo forte, dichiara limitazione dei diritti. In queste ore il governatore dell'Illinois, J.B. Pritzker, e quella dell'Oregon, Tina Kotek, entrambi appunto democratici, si sono rivolti ai tribunali per bloccare l'invio di truppe nelle loro città. Trump è fiducioso, comunque, pensa che alla fine i giudici gli daranno ragione. Se non fosse così, il presidente ha in serbo, diciamo, l'opzione nucleare, e cioè appellarsi all'Insurrection Act del 1807, che dà al presidente degli Stati Uniti poteri emergenziali di invio dell'esercito, appunto all'interno del territorio americano, in presenza di un'insurrezione. Che non ci siano segnali di un'insurrezione, che non si sia di fronte ad una guerra interna con movimenti organizzati e rivolte, una strategia per abbattere il governo americano, ecco, tutto questo non sembra preoccupare la Casa Bianca.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.